Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.
Buongiorno, 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 buon lunedì 12 aprile, siamo tornati ragazzi, perché per chi ci sta vedendo siamo insieme in studio e questo è già bellissimo. Buongiorno a Simone Di Noi, buongiorno al sindaco Davide Arcolin e buongiorno anche al rientrante Manuel Moroni. Abbiamo poi anche da fare un bel comunicato stampa insieme a Simone, ma ciao ragazzi!
Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati ragazzi, lunedì 12 aprile, un saluto a te Cami, un saluto a Davide Ercolini in regia, a Manu e anche a tutti i nostri ascoltatori che ci seguono e ci fanno compagnia anche quest'oggi di commento post partita della vittoria della Juve sul Genoa. E intanto segnalo al sindaco Davide Ercolin che... Sindaco, noi sentiamo le vostre discussioni, se ci puoi isolare per... No, ma va benissimo, però noi sentiamo il rimbombo di tutto quello che succede di là, caro sindaco.
Sì, tra l'altro comunicazione ufficiale, poi parleremo anche di Juventus, so che però in tanti avete voglia di sentire la sigla di Social Club e questo lavoro era stato dato al nostro sindaco Davide Ercolin, che è stato esonerato dopo mesi di attesa, dopo mesi in cui ci ha promesso questa sigla ma non è mai arrivata. In questo momento abbiamo firmato un contratto che ci lega per le prossime settimane con Manuel Moroni, che quindi si prende in carico l'idea di fare questa sigla e non prenderla male, sindaco, perché ci ha ignorato in lungo e in largo. Te lo sei ampiamente meritato, anzi siamo stati molto molto pazienti. Presidenti come Zamparini ti avrebbero esonerato dopo un quarto d'ora, noi abbiamo aspettato sei mesi, quindi questo volevamo dare, questa comunicazione di servizio a tutti i nostri ascoltatori. Simo, però torniamo a parlare di Juve, 3-1 al Genoa, e possiamo parlarne anche con i nostri ascoltatori, messaggi, sms, messaggi vocali, ma anche parlando al telefono al 340 54 25 324, perché come ben sapete il giorno post partita avete l'opportunità di parlare con noi nei microfoni aperti, quindi mandate le vostre candidature.
Allora Cami, 3-1, Pirlo aveva chiesto continuità, chiesto e sperato in continuità e...
Arrivano ancora... ordini.
Così? Ancora di più? Lo tiro così? Così va bene, però poi arrivano i commenti dei nostri ascoltatori che hanno... il mio microfono davanti alla mia faccia, quindi non mi riescono a sentire.
Ti va bene che non è il mio naso, perché sennò...
Detto ciò, sì, questa è una bellissima battuta. Io però, a questo punto, inizio a fare un po' di boicottaggio con la regia, perché vedo Cami che è più o meno la distanza tra Torino...
Ma perché c'ho il naso io, ragazzi, c'ho il naso, non è che posso.
Io invece il microfono me lo devo mangiare, quindi c'è qualcosa da...
ma è il naso che fa
quindi, c'è qualcosa da dover sistemare.
C'è qual quadra che non cosa.
Diamo la linea notiziario sportivo e sistemiamo, no, scherzo, ovviamente. Dicevo, Cami aveva chiesto continuità che è arrivata nel risultato e anche in una prestazione del primo tempo, diciamo così, di buon livello. Poi nel secondo l'ha spiegato bene Pirlo, ossia pensavamo fosse chiusa, bella che fatta, e in realtà poi il gol del Genoa ci ha un attimo svegliato. Io dico, il campanello d'allarme era arrivato già a fine primo tempo, no? Con quel regalo da parte della coppia centrale De Ligt, Chiellini e Scamacca, che senza farla apposta si è trovato da solo davanti al portiere e Szczęsny li ha salvato. E poi arriviamo anche su Szczęsny, perché ieri ha dato segnali.
Sì, bella partita di Szczęsny, che lì ha chiuso molto bene. Diciamo che Scamacca non è stato proprio freddissimo, però Szczęsny bella uscita, ha coperto più spazio possibile, quindi è riuscito a neutralizzare il tiro di Scamacca. Non solo quello. Hai detto tutto tu. Io credo che la Juventus abbia fatto un bel primo tempo, dove si è rivista, no, la Juve che si muove, che va negli spazi, che gioca due tocchi. Nel secondo tempo invece si è vista la Juve di gran parte che abbiamo visto gran parte nella stagione, no? In questa stagione, perché una Juventus che sbaglia tanto in uscita, una Juventus con i reparti molto lunghi tra di loro, quindi centrocampo e difesa magari vicini, invece l'attacco abbandonato a se stesso, lenti nella costruzione di gioco, tanti tocchi, passaggi non rapidi, poco movimento, e questo porta a vedere una Juventus comunque più fragile. Poi c'è un'occasione, prende un gol assolutamente da evitare su palla inattiva, e questo è vero, c'è un possibile contatto Scamacca De Ligt, però se è gol poi diventa un errore grave da parte di Matthijs De Ligt, e soprattutto Simo di nuovo hai sbagliato tre contropiedi, tre contro due o tre contro uno, non sei arrivato, non sei arrivato a neanche a tirare in porta, tre nei primi 10 minuti del secondo tempo. Poi...
sì, io poi arriva in tutte queste situazioni, ci aggiungo anche il gol di Morata, perché poi alla fine lì casualmente pallone dal palo rimbalza sui piedi di Morata, però avevi sbagliato anche quella.
Sì, no, è una cosa troppo grave ormai, perché col Napoli
sì, ormai non capita più una volta ogni tanto, ma capita quasi tutte le partite.
Quello dove poi Ronaldo si imbestialisce, no, con Federico Chiesa, tu eri 3 contro 1, il difensore del Genoa non, dice solo Chiesa non tirare tu, gli stai dicendo non tirare tu, poi passala chi vuoi, io anche posso fare molto e ti porto fino a quando posso, poi spero che voi andiate in fuorigioco. Bene, noi non riusciamo neanche a tirare, neanche tirare, questo è gravissimo, questo è assolutamente gravissimo per una squadra come la Juventus. Pirlo ha detto che lavoreranno in settimana su questo, io credo che ci stiano già lavorando, il problema è che poi entra lì tanta frenesia e non riesce a gestire la situazione nel migliore dei modi. Mi viene in mente il gol che facciamo in transizione, no, con la Lazio, dove Chiesa comunque aspetta fino all'ultimo di dare il pallone a Morata, Morata è lì e allora sul filo del fuorigioco, ecco, poi questi sono dettagli, lì fortunatamente eravamo riusciti a far gol, però sono dettagli che rischiano poi di pesare ai fini della partita, in queste due volte no, però sbagliare ogni volta 3-4 contropiedi in superiorità numerica non è che ti capita tutte le partite e poi riesci a vincere. Quindi onestamente è una cosa su cui devi migliorare. Poi ieri sei stato bravo, perché comunque hai fatto gol con McKennie, hai richiuso la partita. McKennie molto bravo secondo me in quell'occasione a rendere semplice un gol che poteva essere più difficile di quanto.
Sì, anche perché in quell'occasione lì, beh, complimenti a Danilo per aver passaggio. Visto il movimento e per il passaggio perfetto proprio per McKennie. Poi in quell'occasione lì McKennie parte, si gira una volta,
si gira due,
non capisce bene se è fuori gioco, si gira un'altra volta, poi inizia ad andare verso la porta e si gira dall'altro lato a dire ma dov'è Ronaldo? Ronaldo dove sei? Te la passo? Poi alla fine vede che Ronaldo è indietro e dice vabbè. Me la gioco da solo, e se l'è giocata molto bene.
Sì, scegliendo il destro, scegliendo il destro nel sinistro, e quello è stata la linea vincente, perché poi Pierin era pronto a chiudere il secondo palo, invece poi ha preso gol sul suo palo stesso, quindi molto bene nella chiusura dell'azione. Poi ovviamente l'infortunio di Zappa Costa, la mancata sostituzione del
Genoa,
certo,
ha reso gli ultimi minuti un po' più
una passerella, ecco, insomma.
Ecco, e ci arriviamo così, magari chiudiamo subito il discorso, una passerella, e probabilmente oltre a tutta la partita che secondo me è iniziato un po' di sua insofferenza da quel palo lì.
Sì.
Poi nei 20 minuti dove hai detto tu era passerella, probabilmente si sarebbe aspettato qualche occasione in più Ronaldo per andare a segno e continuare a proseguire in questa corsa a titolo di capocannoniere che vuole portare fino in fondo. Da lì poi qualche parola, non so se di troppo onestamente, però qualche parola nei confronti della squadra, dei compagni, non insulti, ma ragazzi andiamo avanti. 10, facciamo gol, costruiamo ancora occasioni, poi vedetela come volete. E poi nel finale quella scena lì, che poi in un primo momento è sembrato un lancio della maglia, tolta, sostanzialmente com'è andata? L'arbitro fischia la fine della partita, Ronaldo si toglie la maglia e la lancia oltre la linea laterale, la linea ovviamente della porta difesa da Perin. Da lì poi arriva un raccattapalle che la prende e se la porta a casa, immagino.
Sì.
Poi non sappiamo se se l'è portata realmente a casa. Cosa è successo? In un primo momento sembrava, non avendo i riferimenti da bordo campo, non essendo anzi presenti su quella zona di campo lì, quindi aver sentito tutto, che Ronaldo se la fosse tolta e l'avesse lanciata, punto e basta. Poi in realtà, facendo qualche sondaggio e qualche verifica con chi era lì, e quindi è anche l'unico che ha potuto sentire tutto quello che è successo, il raccattapalle gli ha chiesto la maglia e lui sicuramente in maniera, diciamo così, non consona, perché di solito non è così che si dà la maglia a un raccattapalle.
Gliel'ha lanciata.
Però se l'è tolta e gliel'ha lanciata, quindi nessun gesto che immagino possa far dar fastidio ai tifosi, di levarsi la maglia, lanciarla, metterla via, eccetera, eccetera, eccetera. Però sicuramente, questo è innegabile, non era contento.
No, questo
possiamo fare mille ragionamenti. Cami, poi mi dici la tua. Io comprendo i ragionamenti del ben venga che non è contento perché vuole sempre di più, ma comprendo allo stesso tempo i ragionamenti. Ma la squadra ha vinto 3-1, anche se non segna lui, pazienza. Cioè, bisogna essere contenti per la vittoria della squadra, soprattutto in un momento, in una stagione del genere. Comprendo entrambi i ragionamenti, onestamente faccio fatica a dar contro a uno all'altro.
No, ma è normale. Io posso dire che preferisco questo tipo di atteggiamento alle risatine che ho visto nel corso della stagione, però al tempo stesso Simo, sono d'accordo che a un certo punto lui deve capire anche la squadra, che non può giocare in funzione dei suoi gol, anche se tra uno, anche se sono in 10, ci hanno provato, perché viene in mente Chiellini nel finale che prova, certo, a dargli la palla, certo, e sbaglia. Ecco, trovo grave la gestione dei contropiedi di, onestamente, di Chiesa. Quella la trovo grave perché onestamente lì deve dargli la palla, lì gliela deve dare, invece fa una cosa che non ha senso. Cioè, se decidi di non dare la palla a Ronaldo, devi mettere in porta Morata, o devi mettere in porta nei tempi giusti, che non sia in fuorigioco, che la Juventus faccia gol. Poi quello è il passaggio più facile, tu scegli o la strada più facile o la strada più difficile. Lui ha scelto la strada più difficile e alla fine non abbiamo neanche tirato in porta, e quindi è normale che l'attaccante si arrabbi. Ma credo che doveva arrabbiarsi anche Morata, perché lì devi far gol. Siamo in due, scegli tu da chi andare. Siamo in tre, però scegli tu da chi andare, tra Morata e Ronaldo, ma dobbiamo far gol. Cioè, è una questione che devi centrare. No, leggo un messaggio del nostro ascoltatore dove ci dice: ecco, questo nella questione dei contropiedi è il fatto che chi dovrebbe insegnargli a fare determinati movimenti non lo fa e quindi loro sbagliano. No. Cioè, no, perché lì hai tutto. Cioè, hai la strada avanti, devi scegliere dove andare. Vai da Ronaldo, vai da Morata, però è facile. Poi, se vai da Morata è un po' più difficile, magari trovi qualche curva in più. Se vai da Ronaldo, gliela scarichi e poi sono affari suoi. Cioè, mettilo in funzione magari di sbagliare.
No, il lavoro che qua, penso facessi riferimento al messaggio di Gabriele.
Sì, sì,
da Firenze,
sì,
che reggo. Ciao ragazzi, tutti questi contropiedi sbagliati però mettono in evidenza il fatto che i giocatori non sappiano che movimenti fare, altrimenti non si spiega. Chi deve farglieli capire? Io credo che più che i movimenti, che mi sembravano giusti, uno a destra, uno a sinistra, uno in mezzo, sia il lavoro da fare, ma l'ha spiegato più volte Pirlo, su Federico Chiesa, no? Sul fatto che a volte mette giù la testa e non come si dice, non vada a cercare la soluzione migliore per lo sviluppo del gioco, ma punta su quelle che sono le sue caratteristiche, no? Quindi a volte abbassa la testa, punta, carica come lui sa fare. Ecco, è il lavoro da fare di costruzione su determinati giocatori. Ma è capitato ieri a Chiesa, è capitato spesso e volentieri nelle settimane scorse a Morata. È un qualcosa che succede, no? Spesso e volentieri. Ecco, più che il lavoro sui movimenti dei giocatori, va fatto il lavoro sui giocatori stessi, su capire i momenti, no, determinati della stagione e delle partite stesse.
Sì, faccio, cioè, adesso siamo tornati su Chiesa, faccio diciamo, cerco di chiarire la situazione, perché ci arrivano due messaggi dove, insomma, mi sembra che non abbiano capito il tuo messaggio, Simo, per quanto riguarda Ronaldo. Noi non abbiamo detto che ha lanciato la maglia, noi non abbiamo detto niente, non abbiamo detto niente in maniera critica su questa situazione, se ne è parlato già ampiamente, abbiamo solo ricostruito i fatti, ed è un fatto oggettivo, ragazzi, oggettivo, che Ronaldo abbia lanciato la maglia. Poi non ha lanciato la maglia in segno di polemica, come può aver fatto con la fascia da capitano del Portogallo, ma ha lanciato la maglia nei confronti di un raccattapalle. Poi il lancio non è stato forse perfetto, non vincerà la medaglia olimpica nel lancio del disco, questo mi sento di dirlo, ma probabilmente se sente queste mie parole potrebbe anche tranquillamente allenarsi notte e giorno per provare anche in questa disciplina. Ma ha lanciato la maglietta verso il raccattapalle, non in segno di polemica, ma verso il raccattapalle, perché non è stato un gran lancio, e quindi, insomma, ha dato adito a qualche prima ricostruzione di un Ronaldo molto arrabbiato che lancia la maglia. Ma no, ragazzi, il discorso di Simone è stato molto chiaro, cioè molto molto chiaro, nel dire: ha passato la maglia al raccattapalle che gliel'aveva chiesta, ha fatto un lancio, poi il fatto che fosse nervoso ha fatto iniziare un po' ad avere delle prime indiscrezioni un po' sulla polemica. Non è stato nessun tipo di segnale polemico, ma voleva dare solo la maglietta a un ragazzo, il lancio non è stato perfetto e la maglia è finita a terra. Fine, punto e stop. Io direi che se ne è parlato anche troppo di questa questione legata alla maglietta di Ronaldo, che onestamente mi interessa poco o nulla. Mi sarebbe interessato.
Però è sintomo e sinonimo, no, di una stagione, che sì, è questa in cui la Juve non si può godere mai nessuna vittoria.
Ma perché non?
Mai.
Perché non accetti. Non accetti, Simo, il fatto che una stagione, onestamente, per quanto riguarda il gruppo squadra, credo deludente. Deludente perché tu sei a 12 punti all'Inter, sei a 12 punti all'Inter perché hai perso con Benevento, con Fiorentina, hai pareggiato col Torino, hai pareggiato col Crotone, e hai pareggiato due volte col Verona, quando comunque adesso il Verona onestamente sta azzeccando più un canale, perché anche ieri io ho visto, non gli highlights perché ero allo stadio, ma ho letto, no, la cronaca della partita, e sostanzialmente ha giocato solo la Lazio. Quindi ti dico, forse non, questi sono tanti rimpianti, no? Tantissimi rimpianti di una squadra che poteva essere quantomeno, mettiamo, a 5, a 4 punti dall'Inter, essere in piena lotta per lo scudetto. E invece sei lì che sei in piena lotta per la Champions League, e non era questa l'idea della squadra, non era quella di essere ad aprile in lotta per la Champions League. E questo purtroppo è qualcosa che dobbiamo accettare, e quindi dobbiamo, insomma, cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno.
Mi è venuto in mente adesso le famose parole di Allegri, no? Che l'obiettivo è essere in corsa a marzo su tutti gli obiettivi. Ecco, marzo. Quest'anno a marzo la Juve è arrivata in corsa solo per la Coppa Italia.
Sì, diciamo che marzo non è stato dei più belli, no? Come mese. Però Simo, ci può stare, io lo vedo anche, no, nella solidità di squadra. Non entrerei nel tema bel gioco o invece essere pratici. Io ho sempre pensato che alla fine il bel gioco conti fino a quando ottieni dei risultati, perché poi essere pratici aiuta molto di più. Io credo che questa squadra abbia delle grandi difficoltà nell'essere solida, nel muoversi in una sola direzione. Quando prende uno schiaffo subito va in difficoltà. Ieri è finita 3-1, qualcuno potrà dire vabbè, tutto bene, alt, se piazza la mette dentro, sono 2-2, devi rifare una partita dal 60esimo del secondo tempo, e a quel punto viene fuori qualche spauracchio, qualche paura, no, che abbiamo già vissuto nel corso anche delle ultime settimane. Quindi purtroppo vediamo una Juventus che a volte fa vedere delle cose interessanti, ma al tempo stesso fa vedere anche delle cose che preoccupano. Fa parte di questa stagione in cui diciamo che la solidità non è stata il punto forte della squadra di Mister Pirlo.
Sì, anche se comunque alla fine, al netto delle sensazioni dal punto di vista dei gol, resta comunque la miglior difesa assieme all'Inter.
Sì.
La Juve, quindi sì, è più roba di sensazioni forse, no? Il fatto che comunque ti dà l'idea, da un momento all'altro, no, di poter andare in difficoltà in determinati momenti della partita. Ieri, dalla, mettiamo così, fine del primo tempo fino a metà secondo, comunque hai avuto un po' la sensazione, e anche qualcosina in più, perché ci sono due parate di Szczęsny,
sì,
importanti, una su Scamacca e una su Piazza. Il gol di Scamacca, l'occasione di Piazza che hai raccontato tu, ma soprattutto anche la difficoltà nel leggere, no, determinati movimenti. Cioè ieri, i primi 20 minuti, Piazza è riuscito con estrema facilità a trovare il pallone dietro i due centrocampisti,
che
soprattutto dietro a Bentancur,
che coprono 50 metri. E questa è la cosa che più spaventa, no? Questo fatto che i centrocampisti centrali devono occupare zone di campo enormi. Quello che ti dico io, Simo, è che onestamente credo che in questo momento alla Juventus manchi un regista, ma non un regista solo esclusivamente nel girare palla. Io credo che manchi un regista in cui quando sei in difficoltà, quando la palla scotta, quando la partita è particolarmente decisiva, o comunque nel momento in cui tu sei in difficoltà, il regista dica ok, dammi la palla. io ti do i tempi di gioco, ok? Dobbiamo uscire, ok? Dai la palla a me, usciamo attraverso la mia giocata. Qualcuno che dia tranquillità nella zona centrale del campo. Invece, esempio, Bentancur, che a me non era dispiaciuto nel primo tempo, nel secondo, appena la palla è iniziata un po' a scottare un pochettino di più, ha iniziato a fare qualche errore di più in impostazione, qualche cambio di gioco sbagliato. E credo che tutto questo sia normale in una squadra che sta iniziando a sta trovando le difficoltà. Quindi le difficoltà le devi affrontare. Ieri l'hai affrontata poi nel migliore dei modi, perché Piazza ha sbagliato, invece tu hai fatto il 3-1, e poi una volta che hai segnato per il 3-1 la partita è andata su dei binari giusti. Però fa parte di un percorso di crescita. Se devo dirti quale delle due partite vittoriose che abbiamo visto in questa settimana, quindi Napoli e Genoa, mi ha convinto di più, sicuramente quella con Napoli. Sicuramente quella con Napoli, dove è vero, Napoli ti ha schiacciato nella prima parte del secondo tempo, però lo accetto molto di più, perché il Napoli tecnicamente è una squadra che sa giocare benissimo al calcio. Infatti guardatevi il gol dell'1-0 di Fabian di ieri. Tecnicamente è un'azione perfetta, fatta di prima, e credo sia la squadra più tecnica del campionato, quindi accetto anche di soffrire con una squadra del genere.
Cami, siamo arrivati quasi al termine della prima parte, però prima di chiuderla, anzi facciamo così Dave, così almeno hai un secondo di tempo per recuperare durante il notiziario. Facciamo così, andiamo, diamo la linea al notiziario sportivo, poi rientriamo e ci ascoltiamo un passaggio della conferenza stampa di Pirlo di ieri, no? Perché ci scrivono, non era arrabbiato Ronaldo. Io, oltre alle notizie che abbiamo, tendo a fidarmi delle parole di Andrea Pirlo, che sta nello stesso spogliatoio di Ronaldo. Vediamo un po', e dopo lo facciamo ascoltare bene che cosa dice, così capiamo alla perfezione quello che è il racconto da parte dell'allenatore della Juve. Adesso salutiamo gli amici di Facebook.
Ciao amici di Facebook!
A cui rimando ovviamente il solito invito a scaricare l'app di Radio Bianconera gratuita per poterci ascoltare, e ancora di più lo dico in questo momento, così poi rientriamo e ascoltiamo le parole di Andrea Pirlo insieme su questa presunta, ecco, rabbia di Cristiano Ronaldo nel post partita di ieri, che non vuol dire niente, ragazzi, però era arrabbiato, può succedere, però questo è, poi se preferite
anche sui miei social,
un racconto distorto della realtà, va benissimo così. Purtroppo il nostro lavoro racconta, anzi ci obbliga a raccontare esattamente quello che succede, piaccia o non piaccia, non piazza, piaccia.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Social Club.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Io sono Camillo Di Michelis, e a fianco a me c'è
Simone Di Noi, in vostra compagnia. 10 e quasi 36, rientrati in diretta. Prendilo al volo, Cami, perché chi ci sta seguendo in audiovisione, c'è la maglia di Ronaldo che ci sta arrivando direttamente.
Non c'è. L'ha preso, è stato più bravo uno di me, ragazzi.
Sì, è stato più bravo il racchettapalle a prenderla lì, da raccoglierla da terra, insomma. Più veloce e più bravo di noi.
Diciamo che i racchettapalle sono tornati in auge nel corso degli ultimi giorni.
Beh, momento di gloria.
Si è passati da quello dell'Ajax che tira un missile in faccia a Calafiori. Povero Calafiori, onestamente, che anzi, possiamo dirlo, brutta scena, fosse capitato,
sì,
in Italia.
Io al primo impatto ho detto, poi no, non lo so, mi è sembrato che volesse lanciare il pallone per la rimessa, ma non addosso, cioè si aspettasse che un giocatore a cui servire il pallone fosse a qualche metro in più di distanza, cioè non colpirlo con forza per fargli arrivare il pallone velocemente, ecco, non prenderlo in pieno. Poi evidentemente non è andata così.
No,
a me non è sembrato...
No,
di primo impatto che volesse prendere, cioè volesse tirargli il pallone addosso.
Più che altro è proprio la questione che lo piglia in faccia, e quindi dici un missile in faccia, e dici ma perché?
Cioè ti dirò, magari è istintivo, no? Raccogli il pallone e lo lanci via, magari non guardi neanche dov'è.
No, ma può darsi.
Poi magari no,
però diciamo che è stato...
È talmente surreale come scena che...
In Italia avremmo montato una fiction intorno al raccattapalle che colpisce un giocatore. Di questo sono assolutamente convinto, di cui faremo gran parlare anche di questa questione, che è di primaria importanza della maglietta di Ronaldo, cosa cui ve lo dico ma proprio... Tra le righe non me ne frega niente del lancio della maglia raccattapalle. Però sono tornati in auge, sì, ma sono tornati in auge dopo un po'. Insomma, se ne parlava solo ogni tanto quando sono resti a passare la palla. Però insomma, ormai queste cose, tra virgolette, sono. Ormai c'è anche la scuola per il raccattapalle, quindi diciamo che queste cose le conosciamo. Però dai, direi che è stato più fortunato quello di Torino, comunque, che si è portato a casa una maglia di valore inestimabile per quanto mi riguarda. Massimo, avevamo il tema.
Sì, sulla rabbia non rabbia di Ronaldo. C'è chi ci dice, non è vero, non era arrabbiato, si sta montando un caso, inutile destabilizzare l'ambiente, eccetera, eccetera, eccetera. Io direi che chi meglio di Pirlo, che l'ha visto rientrare negli spogliatoi, ci può dire e far capire se era arrabbiato o meno, o se semplicemente è tutto un caso montato. Vai, Dave. Arriva. Attenzione.
Attenzione.
Attenzione, c'è qualche problema.
Il sindaco ha bucato. Il sindaco ha bucato, ecco. E ce l'avevamo preparata, questa, figurati.
Sì, pensa te.
Figurati.
Pensa se fosse stato istantaneo. Cioè. Così, live, in diretta. Arriviamo, ragazzi. Arriviamo anche con il sindaco che ci fa sentire un po' quello che ha detto Andrea Pirlo. Sindaco, facci sapere se ci sono novità a riguardo.
No,
ce l'abbiamo, vai Pirlo.
No, non penso proprio, perché finita la partita era arrabbiato, come capita a tanti giocatori di arrabbiarsi, però la partita era finita, è normale che uno possa avere degli attimi di nervosismo, però non penso sicuramente che verrà multato dalla società o dall'allenatore.
Benissimo, insomma, ha parlato Pirlo, ha detto che era arrabbiato, perciò possiamo dire, Simo, che era arrabbiato.
Sì, ne abbiamo ancora,
come lo siamo io e te della giornata al Fantacalcio.
Ne abbiamo ancora, vai Dave.
Era arrabbiato perché non era riuscito a far gol, aveva visto che potevano esserci delle occasioni dove poteva andare in rete. È normale che un giocatore del suo calibro voglia sempre migliorare, avendo avuto anche delle situazioni dove potevamo sfruttare meglio certe dinamiche di gioco, e quindi quando uno vuole migliorarsi è normale che poi si arrabbi. No, i campioni devono avere sempre degli obiettivi in testa, oltre a quelli di squadra ci sono anche degli obiettivi personali. Di lui ha la possibilità ogni anno di poter vincere la gara, oggi ci sono state delle occasioni dove poteva andare in rete, non è riuscito, però è normale che un campione del suo genere abbia sempre voglia di far gol, e la reazione ci può essere. Se Ronaldo fa 35 gol vuol dire che anche la Juve vince le partite, quindi gli obiettivi personali sono anche gli obiettivi di squadra.
E direi che ha detto tutto lui.
C'è una pillola che parte, no, dalla conferenza stampa di ieri di Pirlo, con Ronaldo era arrabbiato, dice le sue parole, era arrabbiato, quindi ragazzi...
No, ma
potete anche non fidarvi di quello che vi diciamo noi.
Dovete.
Però, a volte. Però ve lo dice Pirlo, era arrabbiato, quindi era arrabbiato. Poi va bene che sia arrabbiato? Legittimo. Non vi va bene che sia arrabbiato? Legittimo. Però era arrabbiato. Punto, basta.
Ma poi che problema c'è? In tanti ci arrabbiamo nel corso delle giornate, può arrabbiarsi pure Cristiano Ronaldo. Quello che voglio dire io, ragazzi, l'ho visto anche sui miei social, sai Simo, ho scritto Ronaldo si infuria e sembrava fosse legato a questa maglietta. No, Ronaldo era arrabbiato in campo. Era arrabbiato in campo perché voleva far gol a tutti i costi, si è arrabbiato dal palo in avanti, ha avuto anche più volte degli scambi di opinione con la squadra, dove ha richiesto determinati tipi di azione. Ha sbagliato anche lui in primis, quindi magari poteva essere anche una parte arrabbiato con se stesso e un po' anche per l'atteggiamento di squadra. Amen, ce ne faremo una ragione della rabbia di Ronaldo, capita in una partita. Ripeto, il mio modo di pensare è preferisco Ronaldo che si arrabbia perché non ha segnato, perché vuole determinati tipi di atteggiamento alla squadra, piuttosto che le risatine. Ecco, questo, e le abbiamo viste anche questa stagione, le risatine. Quindi va bene così, abbiamo vinto, pensiamo alla sfida importantissima con l'Atalanta. Adesso della maglietta di Ronaldo e della rabbia di Ronaldo me ne farò una ragione. Cioè, me ne ero fatto una ragione 5 secondi dopo averla sentito, e me ne farò una ragione dove adesso che sono passate 10-12 ore dall'accaduto, quindi... onestamente andiamo avanti e pensiamo al crescere di squadra, che è sicuramente più importante, e sono d'accordo con Pirlo, la squadra deve valorizzare il suo campione, però se vinciamo 3-1 e non segna Ronaldo mi prendo anche per una volta la, la, la positività della giornata, ovvero ne fai tre e non segna Ronaldo e non segna Chiesa, che poi Chiesa sia uno dei principali artefici del secondo gol va benissimo, ma comunque ha segnato Kulusevski, Morata e McKennie, va bene così, visto e considerato che veniamo da un mese dove o segna Ronaldo o segna Chiesa.
Direi di sì. Facci una cosa, andiamo da Dave in regia. Io ricordo 340-542-5324, messaggio di testo e note vocali, ragazzi, ma anche, e l'abbiamo vista, qualche candidatura, quindi ragazzi rimanete pronti col telefono vicino perché fra poco vi chiamiamo. Dicevo, vado da Dave in regia, ascoltiamo un vocale.
Ragazzi, buongiorno, sono Rosario da Frattamaggiore. La partita di ieri cosa ci lascia? Ci lascia sempre le solite considerazioni, che è una Juve che non ci dà garanzie e che dopo aver fatto un grande primo tempo poi inspiegabilmente ha dei passaggi a vuoto e io penso che solo per un po' di fortuna da parte juventina il Genoa non abbia pareggiato. Quindi ci attendono 8 partite al Cardiopalma per questa qualificazione Champions. Infine voglio fare un'ultima riflessione e lanciare questo tema anche e chiedo una vostra riflessione sul punto. Allora, il calciatore, il campione Ronaldo non si discute, le sue capacità balistiche non si discutono, ma io in realtà sono stufo di vedere allora Ronaldo di lamentarsi.
Ragazzi, vi ricordiamo i messaggi di 35-40 secondi al massimo. Il tema l'abbiamo insomma già aperto e discusso, no? Ampiamente sul fatto che a qualcuno può non piacere il fatto che si lamenti, ecco, con costanza.
Beh, sì, ci sta, però fa parte del giocatore, credo che faccia parte anche del... di quello che vuole dalla squadra. Io lo vedo sempre con Ibrahimovic, lui lo fa, lo fanno tutti i grandi calciatori che chiedono alla squadra onestamente di dare qualcosa in più e di dare una mano, no, a crescere. Io credo onestamente che tutti i giocatori debbano avere questa fame e chi è stato abituato a giocare con gente magari più forte, è capitato anche nelle proprie esperienze, che magari non a livelli altissimi, però nelle proprie esperienze a giocare con gente più forte, ecco, sa benissimo che quello più forte comunque ti dà più consigli, a volte ti permette anche di darti qualche strigliata in più rispetto a quelli classici, a quelli magari normali con cui giochi magari il mercoledì, perché ambisce a vincere, ambisce a migliorare e un campione ambisce a dare tutto questo. Poi che lo faccia in un modo o in un altro non mi interessa, però vi ripeto, io capisco Ronaldo quando impazzisce su Federico Chiesa. Ecco, lì è venuto fuori quasi il tifoso da casa, cioè ancora una volta non si riuscì a tirare, sono qua, sono libero, sono solo davanti al portiere, dimmi qualcosa, dammi la palla, o la dai a me o la dai a Morata, ma dacci sta palla, e se sbagli ti pigli la ramanzina, chiamiamola così, ma come capita nella vita, cioè se io sbaglio a fare una cosa il direttore mi riprende, e idem è successo ieri in campo. Poi è ovvio che se lo fa Ronaldo ha un peso mediatico molto superiore rispetto ad altri, ecco, sicuramente ci sono stati e ci saranno altri screzi da qui a fine stagione, ma questo significa che sei anche vivo, ecco, ripeto, qualcuno che non si arrabbia e che continua a ridere in mezzo al campo o quando c'è l'intervallo preferisco qualcuno che si arrabbia, questo è il mio modo di pensare, poi qualcuno può pensare sicuramente diversamente da me.
Antonio da Napoli, ieri nel primo tempo ho visto giocare la Juve con la difesa più alta, con anticipi di Chiellini e De Ligt come all'inizio del campionato.
Sì, vero. Ieri anch'io ho notato questa difesa più alta, mi è sembrata più una squadra che va a cercare, no, di prendere alto la squadra avversaria, di prendere alto Badel, Berami, fare qualche break, e infatti il primo tempo a me è piaciuto. Credo che questo tipo di gioco abbia bisogno di tanto tempo per rifiatare, no? Perché secondo me siamo anche un po' calati nella ripresa, un po' a livello mentale, un po' a livello fisico, si è visto, e soprattutto con due centrocampisti che non creano gioco, è normale che tu debba essere molto bravo a recuperare la palla. E questo dobbiamo aspettarci, secondo me, sempre una squadra più simile a quelle dei primi tempi, sia con Napoli che con Genoa, quindi che si muovono tanto, con magari Ronaldo che si allarga e gli esterni che vengono a fare quasi da riferimento centrale, Morata che comunque ti fa salire e cerca di, di darti una mano, quindi credo che questa sia, sia l'idea di Pirlo da qui a fine stagione. Certo è che ha bisogno, secondo me, della squadra che stia benissimo fisicamente per fare questo tipo di calcio.
Sì, poi va detto anche che il Genoa ha giocato... cioè la Juve arrivava da 3 partite in 9 giorni, da 1 giocata 3 giorni fa, questo va anche detto, quindi magari alla lunga un po' fisicamente è normale, non che sia arrivata a calare e ad avere qualcosina in meno in questo senso, quindi può essere considerata anche, anzi va considerata questa variabile,
sì,
no?
Sì, sì.
Onestamente, quindi, e quindi si può ragionare anche in questo senso, in questa direzione, il fatto che fisicamente ci, come sempre ci sono anche gli avversari, e se arrivi un po', no, a perdere e a calare dal punto di vista fisico, è normale che gli altri possano invece crescere e metterti un attimo in difficoltà, no? Se poi ci aggiungiamo anche la parte mentale, che pensi che la gara sia chiusa, può capitare il momento, no, di difficoltà, anche perché il Genoa comunque è sempre messo bene in campo con,
sì,
Ballardini.
No, 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 è sempre messo bene, poi ha... ha comunque fatto dei cambi offensivi per cercare di recuperare la partita. Abbiamo visto comunque anche una squadra forte come l'Atalanta che ieri aveva il controllo totale della partita, un attimo ha, ha riaperto la gara, poi bravi subito a prendersi il calcio di rigore del, del 3-2, ma comunque è bastata uno, un'occasione, è bastato un errore enorme del guardaline, perché comunque ha generato una rimessa laterale palesemente del... del, per l'Atalanta, invece l'ha data la Fiorentina e da lì poi è venuto fuori il gol del 2-1. Però onestamente brava, brava l'Atalanta a ritornare sui binari giusti dopo, dopo il 2-2. Però abbiamo visto che anche loro da 2-0 a 2-2, la Juve comunque ha rischiato il 2-2 con Piazza. Non, non è facile in questo momento qua, le partite rischi veramente di complicartele con poco o nulla. È importante però che la Juve ieri abbia vinto, è importante adesso affrontare, cercare di preparare al meglio la, la sfida con l'Atalanta, perché, perché è una partita difficilissima, è una partita contro una squadra che comunque sta bene, e quindi insomma dopo Napoli, dopo Genoa, che comunque ripeto con le squadre di Ballardini non sono mai facili da battere, arriva un altro test difficile per la squadra.
Test importante, mancherà Romero, sì, che era diffidato, ieri è stato... è stato ammonito e quindi salterà la,
la gestione, la gestione della, della, del cartellino, no, della diffida, un po' da rivedere, perché quel tipo di entrata che poi ripeto prende la palla, però insomma quando sei ammonito ti dicono vai cauto, ecco lui la cautela ieri un po' l'ha dimenticata.
Beh, ma lui la cautela non è proprio una delle sue caratteristiche, no, principali, è un aggressivo che no, fa no, del no, temperamento, della forza. Il suo punto principale delle caratteristiche che ha a disposizione, lui è uno così, no?
Sì, 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 sì,
un,
sì,
istintivo.
No, quello che mi ha sorpreso ieri è che non c'era nessun tipo di bisogno, no, di fare una determinata tipo di giocata, però, però onestamente è un giocatore che sta facendo benissimo e credo che la Fiorentina abbia avuto del, abbia trovato vantaggio anche nel, nel fare 2 gol anche da, per l'assenza di Romero.
Certo, o meno.
Perché, perché onestamente Romero tiene la difesa dell'Atalanta in maniera molto diversa. Tiene molto alta, va uomo su chiunque, quindi permette all'Atalanta di fare un gioco molto diverso. Vlahovic non è un caso che con, nel primo tempo non, non tocca la palla, nel secondo tempo comunque fa 2 gol, fa 2 gol importanti e credo anche per l'assenza di Romero. Poi continuo a credere che Romero sia ideale per Gasperini, come Amrabat era ideale per Juric e poi ha messo... nel, nella Fiorentina Amrabat sembra un calciatore totalmente diverso da quello che abbiamo visto nel, nel Verona. Però comunque in questo momento Romero per l'Atalanta è fondamentale.
Eh sì, e sarà un'assenza che pesa insomma nella gara fra appunto Atalanta e Juventus, che è uno spareggio tanto quanto lo era quella col Napoli, cioè cambia ben poco onestamente, e in questo senso tocca per forza di cose mettersi lì. Ma credo che la Juve, l'ho già detto ieri in collegamento con Alessandro Santarelli, nei big match, forse tolta la parentesi Porto
e Inter.
Sì, è la partita con l'Inter che però insomma anche lì è stato un avvicinamento complicato, ecco, in questo senso difficilmente la Juve ha sbagliato i big match, le partite importanti, mi ricordo, vabbè, le 2 con la Lazio giocate bene, quella con l'Atalanta qua che meritava incredibilmente di vincere,
no, vabbè,
quella
vabbè,
con Milan,
cosa ci siamo divorati con l'Atalanta,
ecco, forse la gara è andata con la Roma, però anche lì partita bene, però eravamo anche all'inizio, ma ci mettiamo dentro, sì, l'unica è quella con l'Inter, però le due poi giocate in Coppa Italia, la Juve c'è stata bene dentro.
Molto bene dentro.
Di solito i big match la Juve li gioca bene, e con le altre che è un po' cala di intensità, quindi le sensazioni personali sono molto positive sulla gara con l'Atalanta di domenica.
Ma è importante chiedere alla squadra un ulteriore piccolo passo, no, di crescita, Simo, perché devi chiedergli qualcosa contro una squadra che è sicuramente difficile, sempre difficile da affrontare, però...
Tra l'altro tutto ciò con l'Atalanta, se non sbaglio, anche un rigore sbagliato.
Rigore sbagliato, no? Gollini che para tutto.
E quel colpo di tacco di Morata...
No, vabbè ragazzi, non mi fate pensare a cosa è successo con la partita, perché veramente, e quello è lo specchio secondo me dei rimpianti della stagione, Atalanta, Lazio, la gara d'andata, cioè quelli sono già 4 punti, quelli sono già 4 punti che tu hai a
sì, referto, se ti guardi indietro dici, ma quanti ne hai buttati.
Sì, e poi basta guardare in queste 11 vittorie dell'Inter, dove ripeto, in tanti dicono ma gioca male, ma ha dei meriti nostri, vero? Però quando fanno 11 vittorie consecutive dici bravi loro, punto. Poi i rimpianti li metti in secondo
soprattutto,
piano.
Soprattutto quando tu non sei riuscito mai a farne più di 3.
Infatti, quindi per capire i propri limiti anche. Però guarda quante partite l'Inter ha vinto 1-0, 2-1, 2-1 all'ultimo minuto, cose che noi non abbiamo fatto, e questo è l'impianto. Invece noi ci siamo fatti riprendere una partita, sei in difficoltà col Verona, vai avanti 1-0, bene, stanami, non fai più niente, metto tutti i giocatori che ho a fare muro dietro, ma metto quelli, e invece noi abbiamo trovato veramente tanta difficoltà nel fare tutto ciò. Abbiamo perso dei punti per strada, e credo che la partita con l'Atalanta, dove fai un primo tempo dove deve essere 3-0, invece poi ti prendi un gol lonzo, perché ti prendi un gol lonzo, e poi hai il rigore, viene sbagliato, poi varie parate super di Gollini, insomma quella è una partita che la Juventus doveva meritare di vincere ampiamente. Purtroppo non è andata così, e questo alimenta molti rimpianti come per tutta la stagione.
Direi di sì, Cami. Leggo qualche altro messaggio. Allora, ragazzi, sento commenti per cui se ridono non va bene, e sono d'accordo. Se si arrabbiano non va bene, se perdono non va bene, se vincono non va bene, perché abbiamo regalato una palla. Ma quando è che siamo a posto? Onesto, non ho capito il messaggio. Non so se tu riesci a...
No, io ho detto che non mi piace quando ridono, però se si arrabbiano a me va bene. Io ho detto questo, quindi non so a chi si riferisse. Credo onestamente che sia il classico messaggio: ma noi abbiamo vinto, a me va bene a prescindere. Però credo che analizzare le partite faccia crescere chiunque, no? Poi ovvio che per la squadra non serve l'analisi di Camillo, di Michelis e di Simone di noi, ma serve quella di Mister Pirlo e di tutto il suo staff. Però va analizzata la partita nella sua interezza, no? Non guardando solo il risultato, perché sennò allora non guardiamo neanche le partite, aspettiamo alle 17 i risultati, e poi diciamo brava la Juve, brava l'Inter, anzi possiamo dire bravo il Cagliari che ha preso solo un gol, però poi guardi la partita e dici il Cagliari non ha fatto la partita, se fosse si fosse un po' svegliato nei 90 minuti e non solo negli ultimi 10, magari poteva fornire una partita un pochino più interessante, una partita più combattuta, ecco, questo è quello che penso io. Però onestamente vanno analizzate sempre nei 90 minuti. Ieri, per quanto mi riguarda, la Juventus ha fatto un buon primo tempo, poi ha fatto vedere tanti limiti. Mi era piaciuta molto di più col Napoli, mi è piaciuto molto.
Sì, però ci sta, Cami, che la terza partita poi la senti un po' di più sulle gambe, sì. Quindi era importante portare a casa i punti, poi si fanno tutti i calcoli, tutti i ragionamenti del caso. Sì, no, infatti, comunque l'idea è stata quella del chiudiamola su, cioè portiamola dalla nostra parte il prima possibile e poi gestiamo. Ecco, forse un problema che ha avuto questa squadra nella stagione è proprio la gestione.
Fossimo entrati così col Benevento, Simo, adesso avremmo 3 punti in più.
Certo.
Senza
certo.
Ombra di dubbio.
Certo, perché comunque l'avresti portata dal tuo lato e ti saresti potuto permettere magari una gestione contro una squadra che comunque tecnicamente ha delle problematiche in maniera abbastanza...
Ma bastava avere quei 3 punti in più Comunque guarda, saremmo già avremmo 3 punti in più su tutte quelle dietro. Saremo davanti al Milan. Poi probabilmente non staremmo in lotta per lo scudetto, perché saremo a 9. Però quei 3 punti in più pesano. Invece tu hai regalato 60 minuti, hai preso un gol e non hai neanche preso un pari. A volte anche un pari, forse un punto, sarebbe stato sicuramente importante in questo momento in cui sei un mischione per lottarti.
Beh, in questo momento sì, ogni punto, come si dice, no, in queste, come si dice per modi di dire, fa brodo, no?
Sì, sì.
Tutto
sì,
fa
sì.
Brodo, ogni punto fa comodo averlo a disposizione in quella che è la classifica attuale. Cami, nella seconda ora parliamo di Kulusevski, perché
bella risposta.
Perché sì, merita un approfondimento, parliamo poi anche con i nostri ascoltatori, però merita un approfondimento la risposta da parte di Kulusevski dopo una settimana non semplice, senza dubbio, da quell'errore, inutile nasconderlo, contro il Torino, dalla panchina per 90 minuti contro il Napoli, dalla fiducia data sin da subito a parole da parte di Andrea Pirlo, sia nel post Torino sia nel pre Genoa, e la risposta data sul campo, a prescindere dal gol, che fa tanto. Poi guardiamo anche i numeri, perché i numeri spesso e volentieri spiegano bene quella che è la stagione, la partita di un giocatore. E andiamo ad analizzare un po' anche quella che è stata la prestazione, perché non si è chiusa solo sul gol, ma anzi ha comunque dato buone risposte in questo senso, sia in termini propositivi, ma anche di adattarsi a quello che gli veniva chiesto, quindi correre all'indietro, dare una mano, copertura, tagliare in mezzo al campo, seguire le indicazioni di chi lo guidava da dietro. Cioè, io credo che abbia dato
tecnicamente
buone,
bene,
abbia dato buone risposte, e non era così scontato, ecco.
No, tecnicamente molto bene, la corsia di destra con Cuadrado dal punto di vista offensivo ha funzionato, Cuadrado poi un pochettino meno bene da un paio di partite, dalla partita col Porto, che a livello di difensivo concede molto di più. Però onestamente Kulusevski, Simo, sono molto contento della prestazione, è un 2000. Ripeto, è un 2000.
Ci arriviamo anche in questo. Ed è, guardiamo i numeri.
Ed è lui un giovane su cui io non mi permetterei mai di bocciarlo dopo un anno. Cioè, magari qualcuno si aspettava che Kulusevski facesse il fenomeno da 20 gol, 10 assist. No, non mi aspettavo questo.
Ci arriviamo, Cam.
Ma Kulusevski,
ci arriviamo sui
la risposta
numeri,
mi è piaciuta
sui
tanto.
Sui numeri,
tanto.
Perché comunque mi sembra che siano a stagione ancora da concludere per il secondo anno di un professionista. Buoni. Vado in regia dal sindaco.
Dal sindaco, che è molto attento. Il sindaco è molto molto attento. Oggi, quest'oggi è sul pezzo il sindaco. È veramente sul pezzo.
Ha subito il colpo. Vado in regia, sì, dal sindaco, perché è arrivato il momento dello stop, della pausa. Rientriamo.
No, era pronto per un vocale il nostro sindaco in questo momento.
Va bene così. Noi vogliamo bene al sindaco.
Sempre.
Vogliamo un gran bene al sindaco Davide Arcolini. Ecco.
Nonostante l'esonero, sì, i rapporti si sono comunque conclusi.
Il lavoro non c'entra assolutamente niente con i rapporti umani.
No, mai.
Mai incrociarli. Mai.
Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Social Club.
Social Club, io sono Camillo De Michelis, sempre come c'è
Simone Dino in vostra compagnia, seconda ora di Social Club, ragazzi, qua dagli studi di Torino su Radio Bianconera. In regia il sindaco Davide Ercolin, e poi tutti i vostri messaggi arrivati al nostro 340 542 5324. Roberto da Empoli: buongiorno ragazzi, diciamo anche per una questione molto personale, la partita contro la Fiorentina è una ferita che ancora sanguina, e direi di sì, altra partita buttata totalmente al vento.
Sì, con grande impianto anche a livello arbitrale, però è una partita che onestamente vorremmo dimenticare. Diciamo che adesso ci partono i vocali in cuffia, caro
sì,
sindaco.
Sì, abbiamo il solito, diciamo così, microfono dalla regia, ecco.
Sì, una domanda mi viene spontanea: che hai fatto nel weekend, sindaco? Anche se eri qua a Radio Bianconera, quindi non so neanche cosa tu possa aver fatto, però
che non si poteva fare niente.
No, infatti, lui, poi è sindaco, lui sa tutto molto meglio di noi. Per me Kulusevski, ragazzi, io terrei Kulusevski a vita solo per vedervi scrivere Kulusevski, che è molto molto bello, è uno di quelli da cui ripartire senza dubbio. Io ripartirei dai nostri quattro centrali, da Danilo, Quadrado, McKennie, Arthur, Chiesa, Dybala. Ronaldo lo terrei se possibile, a meno di offerte molto buone, terrei anche Rabiot e Bentancur, sostanzialmente
tutti,
quasi tutti quelli che hanno giocato titolare in questa, esatto, stagione. E il tema Dybala ne parleremo più avanti, ma come tu ben sai, Simo, io mi dissocio da ogni valutazione di mercato intorno a Dybala. Non voglio parlarne, voglio che parli solo Dybala e come e vedere le sue prestazioni, no? Voglio solo vedere quello e non voglio minimamente pensare al mercato, anche perché è stato inserito in ogni trattativa possibile e immaginabile.
Sindaco, facciamo una cosa.
Sindaco al telefono.
Anzi, ti vedo già al telefono, sindaco, quindi aspettiamo il telefono, poi ascoltiamo dopo un messaggio vocale. Allora vai col vocale, vai.
Buongiorno ragazzi, sono Michael da Roma.
Ciao Michael.
Guardate, ieri tutto sommato nel complesso devo dire che si è vista una buona Juventus, tranne insomma quei 10-15 minuti iniziali di secondo tempo, che puntualmente insomma dimostrano ancora le lacune e le difficoltà di questa squadra in certi aspetti della partita e in certe situazioni. Che dire, guardate ragazzi, secondo me nelle ultime due partite la coppia Rabiot-Bentancur ha fatto bene a centrocampo, però mi sembra sempre che manchi quel qualcosa in più. Buona giornata.
Beh, io...
No, la coppia va bene. La coppia va bene.
Manca uno, secondo me.
Ieri mancato nel primo quarto d'ora, come mancata in generale la squadra, un po', no, di copertura alle sue spalle, alle loro spalle, soprattutto quelle di Bentancur, dove Piazza ha trovato un po' troppo facilmente il pallone, sì, spesso e volentieri. Però la coppia va bene. La coppia in queste partite ha funzionato. Sono d'accordo che manca qualcosina, ecco.
Io credo che mettere in mezzo a loro due un regista che tocca 110 palloni e che gioca in verticale aiuterebbe da morire Rabiot, da morire. E credo anche Bentancur. Credo anche Bentancur, che onestamente potrebbe giocare molto meglio, molto molto meglio, e potrebbe liberare anche comunque la sua facilità di corsa, il suo rincorrere, dare schermo a coprire, no, un regista classico. Secondo me metti un regista puro, quindi un regista che ti tocca veramente 110 palloni e che ti sbaglia, te ne sbaglia pochissimi, ma soprattutto gioca in verticale, si prende la possibilità di lanciare tra le linee, si prende, no, le chiavi della regia di questa squadra. Aiuterebbe tanto entrambi, su tutti Rabiot sicuramente, però potrebbe essere anche aiutato da un Bentancur che comunque a livello di schermo a fianco a un regista secondo me ti può dare una mano, e con queste stagioni in cui comunque si sta impegnando, no, nel cercare anche di fare il regista ogni tanto, lui potrebbe dare una mano anche qualora venisse prestato poi un regista di centrocampo. Ecco, credo che sia Bentancur che Rabiot siano molto meglio a tre, l'abbiamo visto in questa stagione. Purtroppo, sai, ti manca un regista, quindi non puoi giocare a tre. Questo è un limite che ha questa squadra, ragazzi.
Eh sì, quel ruolo lì che quando si gioca a tre fa Bentancur.
Sì.
Sostanzialmente con Arthur che invece gli dà una mano, ecco, in fase di costruzione. Però il centrocampista davanti alla difesa lo fa l'uruguaiano, che forse non è proprio il suo. E quindi c'è un po' da comprendere quello che è lo sviluppo della carriera anche di Bentancur. Però ieri e la gara precedente direi discreti.
No, ma a me è piaciuto quando è rientrato, ma mi è piaciuto quasi sempre. Cioè, questo credo che vada fatto un po' di chiarezza, no, sul centrocampo della Juventus, nel modo in cui vorrai giocare, in cosa vorrai, no, veramente puntare. Credo che prima di ogni trattativa possibile e immaginabile vada messo a posto il centrocampo. Ecco, credo onestamente che se tu, come penso, la Juventus voglia fare come primo colpo Locatelli, ecco, quello però va in funzione di giocare a due, o quantomeno non metti Locatelli in mezzo a Rabiot e Bentancur, ecco, perché metteresti Locatelli in grande difficoltà, l'abbiamo visto con l'Italia. Credo che comunque Locatelli possa essere un centrocampista che, per completare il reparto, io preferirei partire da un regista classico, ecco.
Senti, Cami, prima di parlare di Kulusevski approfonditamente, ti chiedo, visto che so che è un tuo un tuo cavallo di battaglia, l'ingresso di Ramsey?
E tu sai cosa ti ho detto in privato. questo è un colpo basso, perché tu sai cosa ti ho detto in privato. No, Simo, io penso che sia completamente un giocatore fuori dal mondo Juve. Sia fuori,
sì,
dal
direi,
mondo
Juve. Direi che anche l'utilizzo dell'ultima...
Vibra un telefono, io non so cosa...
Sì, sì, telefono, certo. Sì, cosa... Poi dopo ti faccio vedere bene che cos'è.
Ecco, bene, bene, bene.
Detto ciò, sono d'accordo con te sul fatto che abbia perso anche un bel po' di posizioni,
Io credo,
no, utilizzato molto poco ultimamente.
Posso dirti, Simo, che credo che non è tanto la Juve che ha trovato mancante Ramsey, ma credo onestamente che anche Ramsey non abbia più voglia di stare alla Juve.
Dici?
Che penso che sia proprio un matrimonio fallito, no? Che non salvi niente.
Come mai dici così?
Non lo so, io non lo vedo neanche più voglioso, no? Poi, ripeto, ieri mi hanno fatto notare dei colleghi in sala stampa una cosa di cui forse sai il risultato. Pasqua mi aveva fatto un po' dimenticare. Verdi senza scarpe che sfugge via alla rincorsa di Ramsey. Cioè, Verdi per 2 anni da quando a Torino non è sfuggito mai a nessuno, mai. A noi è sfuggito anche senza scarpe Ramsey, che non è riuscito a fargli fallo. Questo mi fa male un po' al cuore, però quello che voglio dirti onestamente, Simo, è che credo non ci sia stata mai alchimia tra la Juve e Ramsey. Ramsey non si sia sentito mai importante e anche ieri entra, fa qualche giocata, no? Prova a tenere la palla, prova un po' a far vedere che lui è un giocatore tecnico, però poi non dà veramente niente dal punto di vista della qualità dei passaggi del gioco, da poco niente.
Allora, Kami, Kulusevski, entriamo un po' nei meandri, quella che è stata la sua prestazione di ieri, perché come detto era l'oggetto, uno degli, se non il principale oggetto, no, di discussione, anche perché era il principale cambiamento rispetto alla gara contro il Napoli, con l'arretramento di Cuadrado e l'ingresso di Kulusevski nella linea dei centrocampisti. Ieri, direi, prestazione con risposta dal punto di vista tattico, tecnico, ma anche mentale.
Sì.
Perché era dentro la partita, tante rincorse all'indietro, anche a dare una mano.
Anche un bel calcione che fa capire che ogni tanto, no, ha voglia di sporcarsi le mani, no, Simo?
Poi a seguire quelli che sono... le indicazioni di chi arriva, di chi è dietro di lui dalla panchina, che gli dicevano spesso e volentieri: Kulu, vai in mezzo, accentrati, copri il centrocampista che taglia, lascia stare l'esterno che ci pensa Cuadrado. Cioè, comunque molta applicazione. E poi dopo 4 minuti lì non sbaglia mai,
ma bel gol, Simo, lì è difficilissimo, lì è difficilissimo,
lì non sbaglia mai lui.
Ma lì è bravo bravo lui, perché lui sta rincorrendo la palla, è messo malissimo e va di piattone proprio dritto per dritto e la mette all'incrocio. E quindi molto bene, molto bene, bravo bravo Kulusevski sul gol, ma bravo in tutta la partita. Onestamente, se ieri avessi dovuto scegliere di togliere qualcuno, non avrei tolto lui, ma avrei tolto Chiesa. E la diversità delle chiamate, no, nelle giocate di Pirlo, tra Chiesa e Kulusevski di prima, 1-2 tocchi, invece Chiesa doveva gridare 10 volte: passala, 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 cosa che non ha mai fatto.
Cami, microfoni aperti con il nostro ospite, a cui diamo il benvenuto, il buongiorno, buon inizio settimana, Vito, ciao!
Buongiorno a voi e tanti complimenti per la trasmissione, veramente.
Ciao Vito!
Grazie Vito, gentilissimo. Senti, ciao, la prima domanda che ti faccio io è: sensazioni sia dopo questa settimana, sia dopo la doppia, quindi Napoli-Genoa, alla ricerca della continuità, e anche sulla partita di ieri?
Allora, per quanto riguarda la settimana, tutto sommato, ho visto i precedenti, ottimo, no? Perché 6 punti, dove li trovi? Magari trovarli prima.
Vero.
Quindi la continuità è ottima. Il gioco ancora latita e molto. Il problema principale rimane il centrocampo, secondo me, perché non è un centrocampo da Juve, centrocampo da centro classifica. Veramente non ci sono spunti, non ci sono iniziative personali, non ci sono recuperi di palla importanti, pressioni. Cioè, noi, la Juve è abituata ad avere gente che quando vengono le squadre avversarie si mettono paura, invece qui vengono tutti con la sigaretta in bocca. Cioè, il Benevento viene, ma facciamo gioco noi, man. Cioè, e questa è la cosa principale, secondo me. L'aspetto tecnico, io quando giocavo a pallone c'era chi faceva legna e chi direttore d'orchestra. A me pare che noi nel centrocampo nostro non abbiamo né uno né l'altro.
Tu facevi legna, Vito, eri direttore d'orchestra?
Io ero legnaio serio. Io, guarda, ho giocato e mi dicevano sempre: tu con questi piedi la categoria non la puoi fare, però hai cervello, hai applicazione, hai metodo, e quindi quello lo puoi fare.
La domanda da parte del direttore d'orchestra, perché Camillo invece era un direttore d'orchestra.
Ah, grande.
Mai stato, cioè più o meno ogni tanto, nelle giornate buone, e non erano tante, Vito. Ma volevo chiederti, visto che hai giocato, no? Cerchiamo di analizzare anche con te, che hai giocato a pallone. Un po' te lo ricordi quando c'era quello, il compagno più bravo, quello anche con più personalità, che si arrabbiava, e quando si arrabbiava lui stavi zitto sostanzialmente, no? E ieri Ronaldo si è arrabbiato più volte, anche nell'occasione dove Chiesa non passa la palla, e se non la passi al più bravo, e lui ti grida, se poi non segni. Se poi non sei, è un po' come quando dice: tiro io al rigore. Sì, però poi se lo sbagli, te le senti, no? Le parole. Quindi non trovi che sia tutto nel normale ambiente calcistico, no? Dove si arrabbia perché vuoi vincere, perché ci tieni, perché vuoi dare un segnale, vuoi dimostrare qualcosa. Insomma, nulla di che, è successo mille volte, e soprattutto il leader, quello più forte, quando si arrabbia lui fa più scalpore, ma lo accetti. Ed è normale anche che quello più bravo dia delle indicazioni, lo dia anche magari in tono più forte rispetto a altri, non trovi, Vito?
Sì, questo è giusto da una parte, però secondo me devi rimanere sempre nell'ambito del rispetto della personalità delle altre persone. Nel senso, come dicevi tu, pure io, sì, se sbagliavo un passaggio, magari stavo sulla fascia, facevo il cross, sbagliavo, quello si incazzava, si arrabbiava. Però voglio dire, di fatto Chiesa per esempio ha dimostrato lì su quel passaggio, ha passato un passaggio impossibile per Morata, quando lui magari sulla sinistra era libero ed era giusto dargli la palla. Capito? Il gesto della maglietta a me non è piaciuto, devo dire la verità, perché quella è una cosa contro la squadra, non contro i compagni. Tu puoi apostrofare i compagni, riprendertela con loro e dire: oh, che palla, mi volete attaccare, volete venirmi vicino, volete passarmi la palla, però buttare la maglietta per terra indirettamente, e secondo me è un'offesa alla squadra. Questa è,
però Vito, era per un raccattapalle, ne abbiamo già parlato. Non darei troppo peso a questa maglietta.
Sì,
cioè,
sì, sì, non bisogna dare troppo peso.
Non so come dirti, Vito, andare anche a... Io la penso così, tu, secondo me facciamo anche solo il male della Juve, ma non lo dico a te in generale, sì, ma è un lancio di una maglietta, non è un... Cioè, non la vivrei per un raccattapalle, cioè non è che ha tirato la maglietta, ci ha calpestato sopra, si è pulito la bocca e poi l'ha buttata sugli spalti vuoti.
Vito, penso che abbiamo tutti in mente un gesto su tutti, no? Che è quello di Balotelli ai tempi.
È
diverso.
Stiamo parlando di altre
cose.
No?
Diverso.
No, lì è diverso. Ragazzi, Ronaldo, noi c'è chi lo critica, no? Ma senza Ronaldo noi dove saremmo?
Settimo ottavo.
Questo è il nostro cavallo di battaglia, Vito.
Sì, ma pure io, guarda, io ti dico
penso me lo tatuerò in fronte ai termini di questa stagione.
Sì, ma pure
credo.
Io sbaglio due partite, però ci ha salvato, cioè lui ci ha portato avanti, dove siamo andati ci ha portato avanti lui. Mo lui guadagna troppo, lui è il leader, vuole fare la palle, tira 180 punizioni e a Pjanic, a Dybala l'ha cacciato via, che qualche colletto in più magari avrebbero fatto sulla sinistra, sulla destra, no?
E dovevano esserci destra. Però quest'anno
Dybala mi fa disperare, guarda, io sono innamorato di quel ragazzo, però non è un leader, dobbiamo riconoscerlo, ragazzi, dovete ammettere questa cosa, non è uno che prende la squadra sulle spalle, ha bisogno di un leader accanto a lui, questo me lo dovete riconoscere.
No, ma noi lo diciamo da tempo.
Noi lo diciamo ci siamo presi tante secchiate.
I nostri legali hanno già del materiale.
Diciamo di acqua fredda. Diciamo di
Ragazzi,
acqua fredda,
vi proteggo io, ricordatevi che io sono un ex settore polizia, quindi qualsiasi cosa a disposizione.
Allora mandiamo tutto
siamo
quello
coperti,
che i nostri legali hanno a te.
Siamo coperti.
Senti, Vito, stavamo parlando di Kulusevski. Ieri serviva una risposta, no? Per forza di cose. E l'ha data. Direi che l'ha data è come. Guardi i suoi numeri, Vito, poi ti lascio la parola. Comunque, alla sua prima stagione in una grande squadra, alla sua seconda stagione da professionista, perché questo non va mai dimenticato, un classe 2000. Comunque il suo bottino dice 6 gol e 4 assist. No, direi che comunque ci siamo.
Sì, secondo me sì. ragazzi, dovete considerare due cose principali. Uno, lui è straniero. Secondo, ha fatto un salto dal Parma alla Juve e mettesi la maglietta della Juve sulla fascia, dove poi c'è un impiego tattico complicatissimo per lui, secondo me. Perché mentre lui al Parma attaccava, dove andava bene, perché il Parma gioca solo il contropiede, e qui da noi no, al contrario, ci aspettano tutti dietro. Pirlo gli complica la vita ogni 5 minuti, perché gli cambia posto, fa l'interno, se attacca Quadrato ti sposta i 10 metri all'interno, se no, cioè mi sembra che sia più attento alla posizione che deve tenere, più che dare sfogo. Lui è un istintivo, no? Palla per terra, sfogo, doppio dribbling e passaggio. È stato limitato, è un classe 2000, bisogna aspettarlo.
Sì, no, guarda Vito, io dopo che poi mi hai ricordato, ho fatto la questione della polizia, io non ho nessun tipo di idea di contraddirti, Vito, cioè questa è l'ultima cosa che farò da qua in eterno, questo te lo voglio dire, però qua sono d'accordo, quindi sì. non ci provo neanche.
Non sei d'accordo?
No, sono d'accordissimo.
Sono d'accordo anche che abbia un ruolo complicato, perché hai detto, hai raccontato bene tu, stai esterno, poi però taglia, copri dentro,
fuori, cioè, certo.
Vito, io adesso ti faccio una domanda. Ti avessero chiamato il vicino di casa di McKennie, ti avesse chiamato e dire c'è una festa e beccavi Dybala, cosa facevi?
Contavo fino a 10.
se non ti apriva la porta andavi a casa, Vito.
Bravo, contavo fino a 10, andavo lì dentro, dammi tutte le magliette che hai della Juve e poi
vedevo
che
devo dire la verità. Bravo Vito, ci è piaciuto questo.
Vito, noi ti ringraziamo, è stato un piacere. Come
grazie
sempre.
Pure per me, mi fate veramente tanta compagnia. Un bacio e un saluto a tutti i juventini. Forza Juve sempre.
Ciao Vito.
Complimenti a voi.
Grazie mille. Un abbraccio a Vito che ci ha fatto compagnia come al solito con i microfoni aperti. Cami, rispondi a Pierluigi.
A Pierluigi.
Che ci dice, vi prego, mi spiegate la logica del corner battuto corto. Salgono i centrali e non crossiamo. Assurdo.
E questo, guarda, mio papà impazzisce per la questione dell'angolo corto. Però di solito quando marcano a zona le squadre è uno schema che deve riuscire bene, non spesso riesce, per far alzare la difesa avversaria.
No, spesso e volentieri non riesce.
È un escamotage per far alzare la difesa avversaria in maniera tale che può magari perdersi con la zona e a quel punto trovare qualche giocatore libero. Riesce molto poco, alla Juve ancora meno. Noi sappiamo bene, perché abbiamo De Ligt al fantacalcio, che di solito di testa, lo sapevamo anche da avversari, molto bravo. Quest'anno manco a prenderla, non riesce neanche a prenderla, ma questa è un'altra storia, insomma, fantacalcio.
Basta parlare di fantacalcio.
Fa solo male, mettiti
l'anima in pace.
Fa solo male.
È andata, anche questa giornata è andata, sì, e il treno del podio inizia
a scricchiare.
Inizia ad andare via e quindi resta complicato. Basta fantacalcio, ormai è andata.
Simo, se vuoi rispondi tu a Stefania, come ben sai io mi dissocio da tutte le voci di mercato di Dybala, ve lo dico, da qua in avanti io mi dissocio dalle voci di mercato su Dybala.
Stefania, sì, che si collega anche al messaggio che ci ha mandato Rossella, li leggiamo entrambi. Allora, Stefania dice, buongiorno, dalle parole di Paratici, Dybala andrà via, l'importante è che non lo diano all'Inter, non vorrei nessuno scambio con loro. Il messaggio di Rossella, invece, che vado a ripescare, forse, se lo trovo, sì, ecco. Buongiorno Cami e Simo, che bello rivedervi insieme. Secondo voi, dalle parole di Paratici, Dybala è già fuori dalla Juve? Mi rattrista questa cosa particolarmente. Le parole di Paratici di ieri a Sky Sport, nel prepartita, rispetto a quanto detto attorno alla figura di Paolo Dybala, che sto ripescando, vi faccio insomma un riassuntino, dice i discorsi con Dybala, noi ci sentiamo ogni settimana con il suo agente. È chiaro che non possiamo dimenticarci il momento che stiamo vivendo, e non parlo solo di calcio ma di aziende e di mondo in generale. Poi dobbiamo guardare e avere grande senso di responsabilità in tutte le cose che facciamo, in tutte le mosse che facciamo, appunto. Questo non vale solo per il calcio, per la Juventus, ma per un'azienda di calcio. Insomma, il sentore è anche un po', insomma, quello che filtrava già in passato, e che si può avere una mezza conferma, è che l'offerta di un anno fa non ci sia più, sostanzialmente ci sia un rinnovo alle cifre attuali di Paolo Dybala sulla carta.
Guarda, non è facile.
È considerato il fatto che, ragazzi, Dybala non accettava l'offerta attorno ai 10 più bonus. Non so se possa arrivare ad accettare quella di adesso, che è 7,5 più bonus.
Poi, devo essere sincero,
può essere, ragazzi.
Sono un po' infastidito dalla diversità con cui si tratta la questione Donnarumma e la questione Dybala, perché sembra che Dybala debba rinnovare domani, quando comunque ha un anno e qualche mese.
Certo.
Cioè, Donnarumma tra 2 mesi è gratis. È gratis. Però c'è una spinta mediatica al Donnarumma bandiera del Milan, deve restare al Milan, non può andare via dal Milan, deve mandare via Raiola perché lui deve restare al Milan, è un uomo che ha cresciuto il Milan. Invece Dybala, ma la Juve come fa a non dare tutti quei soldi a Dybala? Cioè, è Dybala, deve dargli tutti i soldi che vuole perché è un giocatore meraviglioso, che è vero. Però c'è una diversità, una disparità di trattamento delle due situazioni, che sono completamente diverse, ma a favore della Juventus rispetto alla realtà, ragazzi. Cioè, io credo onestamente che Donnarumma quest'anno abbia dimostrato di essere un portiere che ti garantisce tanti punti, e l'ha dimostrato quest'anno che va a scadenza. Dybala non va a scadenza, ma quest'anno non c'è mai stato. Io non posso dire adesso ha fatto un gran gol col Napoli, ok, quanti ne vuoi? 12? Boh, è fatto.
Te ne do 15.
Cioè, no. cioè, con tutto il bene capisco Paratici, che dice, siamo in un momento tale per cui non è che io posso dire facciamo il rinnovo di contratto a tutte le cifre che voglio. Piuttosto ho ancora un anno di contratto, vediamo cosa fai. Vediamo come va il mondo in generale il prossimo anno. Piuttosto. Ma invece Donnarumma va via tra 2 mesi, eh. E tra l'altro il Milan vince, ok, vince 3-1. Ma se Donnarumma, 5 minuti prima dell'espulsione di Ibra, non si fionda corpo morto su Pellè e la riapre Pellè, quella partita ha un'altra storia. E in tutte le partite del Milan Donnarumma mette una parata decisiva. Tutte. Tutte. Che le vinca 5-0 o che faccia 2-1, che pareggio, che perda. Sempre è uno dei migliori in campo. A parte, come capita, perché è un ruolo molto difficile in determinate occasioni. Quindi onestamente sono infastidito da come viene affrontato. Io credo che Dybala, come tu ben sai, mi stupirebbe molto vederlo alla Juve il prossimo anno. Però mi dissocio da ogni tipo di voce su Dybala, perché voglio assolutamente che giochi e basta, pensi solo al campo.
C'è un messaggio incredibile di Joby che però leggo dopo, perché adesso dobbiamo andare la linea al notiziario sportivo, anche perché voglio smaltire un po' di risate nella pausa. Notiziario sportivo, poi leggiamo il messaggio di Joby, torniamo fra poco.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera
è l'unica che conta.
Social Club.
Radio Bianconera, questo è Social Club, io sono Camillo De Micheli, se a fianco a me c'è
Simone Di No in vostra compagnia, il sindaco Davide Ercolin in regia e il suo timer.
Sì, è su timer.
Il suo timer.
Io non ricordo la data del compleanno del sindaco, però ho già in mente...
Quando è il sindaco la sua...
Il primo agosto, io il primo agosto, non so adesso che giorno se saremo in diretta, se lui ci sarà, però la settimana del primo agosto sicuramente gli porto un regalo. Guarda, non ti dico cos'è perché voglio ovviamente lasciarti qua con l'idea della sorpresa, però un regalo quest'anno te lo faccio, sindaco, quindi mi raccomando, spero di poterti stupire e di poterti far felice, ma non posso esimermi da farti quel tipo di regalo.
Allora, primo agosto è domenica.
No, non ci vediamo. cioè, anche perché se si potrà magari saremo da qualche
2 agosto, il 2, il giorno dopo.
È il giorno dopo. Ecco, sì, lo prende in riposo, perché sappiamo benissimo che lui è un professionista esemplare, sì, dei festeggiamenti.
Sì, e poi lui è uno a cui piace fare le sigle,
sì,
lavorare.
Sì, sigle, insomma.
Allora, Cami, leggo il messaggio di Joby, anzi, vuoi leggere tu?
Sì.
Sono contento che Simo / Bruce sia uscito dalla Bat Cave, dato che girava il collo come Batman. Questa parte è bellissima. Uno, perché
io sto ridendo.
È verità. o meglio, non che giravo il collo come Batman, magari.
No,
però
più Robocop.
Esatto, che ero bloccato come un manico di scopa, sì.
Questo sì, no, sì, sono stati attimi di terrore.
Questo sì, e quindi la situazione, come potete vedere, è in netto miglioramento. Beh, ma sono molto contento perché il paragone con i supereroi, ragazzi, se volete conquistarmi in qualche modo, fatemi un paragone con i supereroi e io mi sciolgo. Mi sciolgo, e quindi potete dirmi qualsiasi cosa. Come, leggo, proseguo il messaggio di Joby da Monte Rotondo, io sono in disaccordo con CR7. Secondo me è un vero leader, invece che arrabbiarsi con i compagni dovrebbe motivarli. E se lui non ci fosse stato, magari non avremmo vinto. Non avremmo avuto uno da 30 gol a stagione, ma un po' con... un po' di più in doppia cifra.
Ma cosa c'entra Gagarin?
Non lo so.
Il messaggio. Non ho idea.
Non lo so, onestamente. Infatti, come vedi, con grande professionalità ho saltato quella parola lì. Però non lo so, onestamente.
Eh no, dovevo farti questa domanda. Sei, sono curioso.
Chiediamo a Joby.
Cosa c'entrava Gagarin in questo momento? Comunque.
Poi salutiamo Marco da Neuchâtel in Svizzera. Buongiorno Social Club. Grazie ragazzi per la compagnia che mi fate, grazie a te Marco per dedicarci il tuo tempo. Poi facciamo così, andiamo dal sindaco, vai in regia, sì. Che ci fa ascoltare.
Il sindaco è veramente concentratissimo in questo momento.
No, perché quando è concentrato così è pericoloso. Quindi vediamo che cosa ci fa ascoltare, va.
Buongiorno Radio Bianconera, sono Giuseppe da Gaggi. Ronaldo ha lanciato o non, la, o
ciao,
non ha lanciato la maglia? L'ha lanciata per rispettare le norme Covid o no? Ma per rispettare le norme Covid la maglia si può dare? Ma perché dava pugni nello spogliatoio? Questo è un fenomeno in via del tramonto e anche viziato.
Olè.
Evviva! No ragazzi, ha lanciato la maglietta verso la catapalle che non era proprio vicinissima a lui, la maglia si è fermata a metà del viaggio e quindi insomma non è arrivata proprio nelle mani del raccattapalle. Ma come vi ho ben detto come vi ho detto per 1 ora e 40 minuti, della maglia me ne fregherei altamente, no? Perché l'unica cosa che conta per quanto ci riguarda è che Ronaldo faccia Ronaldo in campo. Ieri ha sbagliato dei gol, anche se dal punto di vista della giocata a me sembrava in palla, perché pronti via parte, tunnel e tacco.
Ma no, ma infatti,
a Masiello,
ma ieri il discorso è che ieri ha avuto tante occasioni da gol. Cioè, io comprendo la rabbia sul passaggio che magari Chiesa poteva dargli, su gli ultimi 20 minuti dove forse potevi sprintare un po' di più, se ne avevi, perché anche questo è da mettere in conto. La comprendo un po' meno quando vedo comunque il fatto, vedo la prestazione e analizzo che di occasioni ne ha avute da gol, quella sul palo la sbaglia, poi magari era difficile, non lo so, può essere, bisognerebbe vedere bene la posizione, però da uno come lui onestamente faccio fatica, no?
Sì, no, quello devi fare gol.
Questo è.
Perché ti salva
Morata. Ha avuto un altro paio di occasioni.
Sì.
Che comunque.
Una fuori di niente.
Non ha concretizzato. Cioè, comunque le occasioni le ha avute.
Sì, ma infatti il discorso è che secondo me era arrabbiato con se stesso, ma è anche con lo Spezia. Poi non è successa la questione della maglia, non se ne è parlata perché poi ha segnato il 3-0. Però anche con lo Spezia era arrabbiato, no? E viene da due partite in cui si mangia due gol. Perché è uno a porta vuota di testa e l'altro a porta vuota sul palo. Quindi diciamo che Viale del Tramonto, però ragazzi, proprio no. Cioè, se lui è sul Viale del Tramonto, ragazzi, ripeto...
noi dove siamo?
Noi ragazzi, noi...
siamo già tramontati.
Io credo che ogni singolo tifoso della Juventus quest'anno debba dire grazie a Ronaldo, perché senza Ronaldo noi saremmo tranquillamente tra il 7° e l'8° posto, senza Ronaldo, quindi... ringraziamo Paolo. Simo, ho visto che il nostro sindaco ha fatto un taglia cuci di un video, ma ne parleremo poi a telecamere e microfoni spenti. No, volevo farti rispondere alla domanda di Pierluigi che ci dice: leggo le cifre di Rovella e paragona Rovella a Dybala. Cioè, ragazzi, cosa più sbagliata non si può fare, perché è un'operazione molto diversa, non è un'operazione singola, Rovella, 18 più 20 milioni di bonus, ma è legata anche all'acquisizione del Genoa di Portanova e di Petrelli. Io adesso non ricordo esattamente.
Combacia. Sui 18 milioni in combacia, non sono sbagliato.
Infatti, quindi sostanzialmente, ragazzi, l'acquisto di Rovella è combacia alle cessioni di Portanova e di Petrelli, che con tutto il rispetto per Portanova e Petrelli non stanno facendo grandi cose. Se non sbaglio, Petrelli alla Regina.
Portanova ha giocato e ha regalato l'assist a Politano,
sì, facendoci
perdere punti grazie all'assist di Portanova per Politano. Grazie.
Ringraziamo molto Manolo per questo.
Sì, al momento Portanova ha giocato con il Genova, da vedere, perché qualche presenza è contata con la Juve. Vediamo se la trovo.
Però
ha fatto due presenze, sì, presenze.
Comunque, ragazzi,
12 minuti col Genoa, col Napoli e una ventina con l'Inter.
Questo ha portato la Juventus a fare grandi plusvalenze, comunque plusvalenze per due giocatori con una valutazione alta. Quindi l'operazione Rovella è stato un affare, perché riesce ad avere un giocatore giovane italiano che sta giocando molto di più di Petrelli e di Portanova stesso, che comunque ha giocato anche l'europeo, sta giocando l'europeo under 21 e è vero, ieri non fa una bella figura nell'occasione del primo gol della Juventus
in generale
anche un primo tempo molto
indimenticabile,
molto difficile. Però onestamente tu hai un ragazzino giovane, tra l'altro scorsa settimana un paio di messaggi a noi con Rovella, facciamolo tornare, sono arrivati, quindi possiamo dire anche questo. E tra l'altro hai fatto le plusvalenze con due giovani come Portanova e Petrelli, quindi è la cosa forse più lontana al rinnovo di Dybala che si possa paragonare. Dybala in questo momento chiede un rinnovo di contratto che per le cifre e per il momento forse sono fuori dai canoni in generale del calcio italiano, però viene trattato in maniera molto diversa rispetto a quelli di Donnarumma. Ecco, questo lo voglio ripetere. E poi, come tu ben sai, Simo, è quello che dirò per tutte le volte che verrà chiesto il futuro di Dybala, io passo la palla a te, ecco.
Ma abbiamo detto prima, abbiamo parlato abbondantemente prima, quindi la situazione è quella. Poi è tutto in divenire, eh? Tutto può succedere in un senso o nell'altro, però la situazione è questa.
L'unica cosa che mi sento di dire, Simo, e te l'ho detto anche live durante la partita, credo che Dybala sia l'unico insieme a CR7 e pochi altri, Danilo... E pochi altri che hanno il passaggio da giocatore europeo, quindi questo che sì. Vedo in Champions League, ecco. A un certo punto fa quel filtrante per Alessandro, ecco, quello è il passaggio che vorrei vedere da un centrocampista della Juventus. Ecco, quello era il passaggio che volevo vedere in due anni da Ramsey, ecco, non l'ho mai visto e credo che non lo vedrò mai.
Mi sa che per vederlo da Ramsey non sia proprio il periodo adatto, ecco questo.
No, poi infatti ha tirato due calci d'angolo indimenticabili per farmi subito riprendere, no, dall'illusione di aver visto un meraviglioso passaggio in stile europeo di Paolo Dybala. Passo la palla al nostro sindaco, sempre più concentrato, che ascoltiamo vocale.
Ciao Cami, ciao Simo, buongiorno, sono Danny.
Ciao Danny.
Ieri una Juve grandissima nel primo tempo, nel secondo tempo la solita Juve che sbaglia l'atteggiamento, sbaglia l'approccio. Ha tre punti fondamentali per la lotta Champions che è veramente serrata. Contentissimo per il gol di Kulusevski, anche bellissimo il gol di Kulusevski. E il centrocampo si conferma il punto debole di questa squadra, secondo me. Con tutto che Rabiot e Bentancur non hanno fatto delle prestazioni brutte. E niente, ragazzi, continuiamo così. È il gesto della maglietta di Ronaldo. Caso chiuso, ragazzi, non esageriamo. Un abbraccio, fino alla fine.
Simo, ti leggo questo messaggio. Che tristezza però. Paolo non rinnova, come se 7 milioni e mezzo di euro fossero noccioline. Donnarumma idem. Conte rinnega la sua stessa storia e va all'Inter. Capisco le solite frasi. Non ci sono più bandiere e pecunia. Non Olet, ma almeno su RBN posso dire che certi calciatori... che questo comportamento di certi calciatori è uno schifo. Scusate lo sfogo, Dario da Palermo. E Dario, tu puoi dire abbastanza quello che vuoi, cioè, nel senso, basta che non vai oltre con parolacce e espressioni, però per il resto è un pensiero legittimo, è un pensiero legittimissimo. Però vediamo, e te lo possiamo raccontare, c'è gente che dice: ma su, insomma, 10 milioni di euro per Dybala è necessario, cioè non bisogna fare fare tanti conti, perché non sono loro i soldi, perché credo che onestamente in questo momento è l'unica risposta che mi viene in mente. Dybala, comunque, ragazzi, io sono dell'idea che se si può fare un tentativo per tenerlo, va assolutamente fatto, però dobbiamo anche ricordarci che questa è una stagione in cui Dybala ha dato poco o nulla alla causa, poco o nulla, perché non c'è mai stato. Quindi anche le pretese del calciatore, secondo me, devono essere in linea a quello che hai dato durante una stagione.
Direi di sì. Vado ancora al sindaco, va. Ascoltiamo un altro vocale.
Buongiorno ragazzi, è Donato della Big Family. Per quanto Ciao, riguarda i punti persi, sì, abbiamo perso un sacco di punti con le piccole. Sono cose queste che non da Juve. Credo che onestamente, se non avessimo perso quei punti, saremmo al pari dell'Inter, non qualche punto indietro. Detto questo, io mi sarei preoccupato se in un ringiovanimento come questo le cose fossero andate direttamente subito bene, come accadde nel 85-86, che ci fecero illudere con lo scudetto vinto alla penultima giornata sulla Roma, e poi dopo siano stati 9 anni. Io credo che sia meglio, vada bene anche così, qualifichiamoci per la Champions. Per quanto riguarda la maglietta, Ronaldo l'ha data al ragazzo, poi è caduta, ma queste sono tutte le cose che gli anti-juventini scatenano contro di noi, una delle tante, per far polemiche in casa Juve. Ciao ragazzi e forza Juve.
Ma non solo gli anti-juventini, ragazzi, perché lo vediamo no. anche con chi è della Juve, che su sta maglia sta facendo un...
Ci arriva un messaggio, ci chiedono: la società ha il coraggio di multare Ronaldo e lasciarlo fuori tre giornate?
Infatti, c'è proprio una questione...
Non credo.
No.
Cioè, non credo, l'ha detto Pirlo ieri,
sì,
no.
Non verrà multato, però vedi Donato, che è proprio una questione... Diciamo che la cosa più brutta dell'ultimo mese o dell'ultima settimana che posso dirvi è questa fazione Dybala versus Ronaldo da parte dei tifosi della Juventus, perché si perde il focus, che è la Juventus stessa. Quanto riguarda la maglia, mi sono già espresso, non me ne frega niente, perché credo che sia stata una cosa fatta bonariamente. Volevi lanciare la maglia a raccattapalle, è caduta, quindi non me ne frega niente, se ne sta parlando fin troppo, ma dai tifosi della Juventus stesso. E poi anche dagli altri, ecco, cioè, figuriamoci se non lo fanno gli altri, lo facciamo pure noi, quindi insomma, ci facciamo un po' la guerra da soli, ragazzi.
Sì. Roberto da Torino ci dice: la Juve deve iniziare la politica di qualche anno fa di dare un tetto massimo agli stipendi, e l'ha iniziata, Roberto, perché la stagione scorsa con i 5,5 di tetto massimo è esattamente quello a cui è arrivato. Infatti Morata, quando è tornato alla Juve, si è ridotto in maniera abbastanza importante l'ingaggio rispetto a quello che percepiva l'Atletico Madrid.
Sì.
Il tetto massimo è stato messo. Poi è chiaro che per alcuni giocatori ci possono essere eccezioni.
Sì, sicuramente. Prossimo, da un lato, Morata, con tutto il rispetto che a volte si fa un po' prendere da dichiarazioni, da comportamenti, da... Morata ha dimostrato di volere tanto quella maglia. La posso mettere anche in maniera forse più critica? Morata ha un'occasione come di nuovo la Juventus, non gli sarebbe mai più capitata? Non lo so. Però ha dimostrato, aveva un contratto molto più esoso, ha dimostrato di dire: io alla Juve ci torno anche bendato, e ci è tornato. Cioè, ha dimostrato che quando era andato via dalla Juventus comunque gli era dispiaciuto tanto ed è voluto tornare. Ragazzi, Dybala comunque in questo momento sta pensando anche ai suoi interessi, cosa che io ritengo lecitissima, assolutamente lecitissima, e penso sia giusto, perché non è solo Dybala, ma in tanti lo fanno, ripeto, Donnarumma in primis, e sono d'accordo con Donnarumma, perché merita secondo me di chiedere tantissimo, perché è fortissimo, però ragazzi, sono cose che deve fare il giocatore stesso. Se farà un passo verso la Juventus, il rinnovo si farà. Questo è quello che secondo me è uscito dalle parole anche di Paratici. Però il passo lo deve fare lui, se no farà un passo magari verso altre location.
Chiedo al sindaco, con grande gentilezza e umiltà, sì, se ci fa ascoltare un altro messaggio vocale.
Ciao ragazzi, Gianluca da Latina. Avrei una domanda per voi. Non pensate che la difficoltà della Juventus a tenere mentalmente ogni partita e riesce a essere focalizzata, a rimanere focalizzata per 30-35 minuti e non di più, chiami in causa, oltre alle responsabilità del mister, quelle dello psicologo dello sport o del mental coach, che fanno parte dello staff, ammesso che ci siano queste figure nello staff, dello staff, ma presumo di sì. Non pensate che bisognerebbe parlare, riflettere un pochino anche su quei ruoli? Grazie, ciao ciao.
Io non credo a tutto questo, credo al motivatore sul singolo, sull'ambito di squadra un po' meno, credo che stai facendo il tuo lavoro, devi cercare di tenere il livello di concentrazione alto. Nel primo tempo...
Sì, tu dici più un concetto di individui, sì, che di squadra.
Sì, tipo io avevo letto la storia di Bonucci...
Non dico tutti, ma buona parte hanno una figura che anche in questo senso
che ti motiva, che ti motiva a cercare di tirar fuori dal tuo carattere, da quello che hai dentro, sì, qualcosa in più per cercare di fare il bene per te stesso, perché Bonucci rischiava di sprofondare, no? Dopo Treviso e delle stagioni non positive, e invece poi è cambiata la carriera di Bonucci, anche la prima alla Juventus. Bonucci nell'anno comunque del primo scudetto di Conte sembrava anche in procinto di andare via per la Juventus, voleva Bruno Alves, quindi figuriamoci. Ha giocato poi la prima partita, se non sbaglio, contro il Milan da titolare, poi non è mai più uscito, quindi ci sono degli sliding doors, e una persona che ti possa aiutare e motivare può servire. A livello di squadra è secondo me molto difficile, anche perché c'è un allenatore, quindi è l'allenatore che comunque deve essere molto bravo. E Pirlo aveva spiegato che la cosa su cui aveva lavorato di più e l'aveva stupito maggiormente era stato proprio il rapporto con i calciatori.
Beh, che è parte integrante, ragazzi. Questa è la certezza che sapete, secondo me anche voi, non c'è bisogno che ve lo diciamo, però è sicuramente una delle parti integranti nella figura di un allenatore che si prepara anche in questo senso per motivare la squadra. Cioè c'è la parte fisica, c'è la parte tecnica e tattica, e poi c'è la parte mentale, che è veramente uno dei pilastri nella costruzione di una figura di allenatore preparata a 360 gradi.
L'altro giorno, quando si è parlato di Kulusevski, no? Quando si è parlato anche di altri calciatori, mi è piaciuto il passaggio dove Pirlo ha detto: parlo molto con i calciatori prima, durante, dopo, li chiamo, cerco di parlare con loro. È molto importante che la figura dell'allenatore sia presente, che si possa installare anche un rapporto e che capisca i momenti, no? A me piaceva molto di Allegri: ti vedo stanco, bene, vai 3 giorni a riposarti, fanno gli altri. Cioè puntare su tutta la rosa, sul capire il momento di determinati giocatori, credo che questo sia qualcosa su cui Pirlo debba assolutamente migliorare, come l'aspetto comunicativo, come tante cose che non ha mai fatto, e che vedi che alla Juventus hai una pressione tale anche dal punto di vista della comunicazione, quindi su questo dovrà migliorare molto. Io credo però, legandomi a Pirlo, legandomi allo staff, a tutto, che la risposta dei primi 2 tempi con Genoa e Napoli sia una risposta, credo, in questo allenatore.
Sì, sono d'accordissimo con te. Sono d'accordissimo con te, ed era esattamente quello che voleva vedere. Penso voleva la squadra ne era consapevole, così come l'allenatore, però volevano, come sempre capita, i fatti. Fatti che sono arrivati, e soprattutto chi lo voleva vedere, e sempre all'interno dello spogliatoio del gruppo, era chi sta un po' più sopra la panchina, ossia i dirigenti. Che credo che da questo punto di vista le risposte le abbiano avute. Cioè, ora serve continuare, chiudere bene la stagione, centrare l'obiettivo Champions e poi avere una stagione normale.
Cioè, 2 partite dove Simo dici: cavolo, finalmente vedo qualcosina di diverso. Non vedo sempre solo Cuadrado che crossa. Poi siamo di nuovo un po' calati nel secondo tempo, però è la terza partita, erano comunque tanti giocatori gli stessi. Ad esempio, c'è stato un momento in cui Chiellini batte una punizione e sostanzialmente la regala al Genoa. Ecco, Chiellini era uno di quelli che mi aspettavo che al 70° andasse in apnea, perché sappiamo benissimo lo storico di Chiellini,
tre partite in nove giorni.
Però ragazzi, siamo tutti qua a parlare dei giovani. Demiral questa stagione male, sì, ha fatto dei picchi, ha fatto divertire un sacco di persone sui social, male però, perché quando c'è stato da esserci, poi è andato a prendersi il Covid, ma non stava bene quando era in Turchia. Ieri Pirlo, l'altro giorno in conferenza stampa, l'ha detto Pirlo, non stava bene, deve lavorare, e sostanzialmente 2 volte che è convocato, ma non si scalda mai, quindi credo che non si sia neanche messo in considerazione l'idea di farlo entrare. Quindi Demiral è un altro che ha dato risposte non le ha date.
Sì e no. Sindaco, Le chiedo un altro messaggio vocale, sì, gentilmente.
Ciao, buongiorno, sono Andrea da Roma, ciao a tutti.
Ciao Andrea.
Io volevo dire che sono felicissimo di queste due vittorie, che erano importanti, solo che ho ancora molti dubbi, non vedo una squadra compatta e tra quelle che devono arrivare al quarto posto, insomma, in zona Champions, la Juve è quella, non so, la meno solida, con meno certezze. Spero di sbagliarmi, spero di arrivare tra le prime quattro tranquillamente, ma la vedo dura, sarà una lotta fino alla fine. Buona giornata.
Cami, al volo, tra le tre, le quattro che si giocano i posti di Champions, è quella con meno certezze? No, al volo, poi sentiamo l'ultimo vocale.
Quello no, perché vedi che tutte le squadre comunque si sono complicate la vita in questo turno. A parte, cioè, la Lazio ha fatto fatica, a parte il Napoli, che però c'è stato un gol annullato, quindi aveva rischiato di complicarsela. Per il resto, Atalanta, Juve, Milan, comunque un po' se l'hanno complicata la vita. Quindi credo che siano tutte abbastanza equiparate.
Ciao ragazzi, Walter da Colleferro.
Ciao Walter.
Con noi è sempre la stessa cosa, in qualsiasi cosa. Guardate Brozovic ieri con quell'entrata.
È saltato il messaggio, sì, del nostro amico
Walter. Ah, era finito qua. Allora ancora uno, Dave.
Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova.
Ciao Maria Grazia.
Su Dybala vorrei dire una cosa, cioè non mi sembra che Paratici ieri abbia detto una novità. Il punto è sempre quello, gli è stato fatto un'offerta. Se lui, come dice tanto, di amare la maglia, che la bacia, si picchia il cuore e quant'altro, accetta quell'offerta. A oggi lui il contratto non l'ha ancora firmato, cioè la Juventus, come tante altre società, più di quello evidentemente non può fare. Se non è una questione di soldi, come ha detto lui, accetterà. Evidentemente non è proprio così. Ma perché voi pensate che in giro ci sarà chi gli darà 15 milioni? Io ho qualche dubbio. Buona giornata.
Io anche.
Sì, anch'io credo.
Io anche, però mi dissocio da tutte le voci di mercato su Paolo Dybala.
Credo anch'io. Cami, ci troviamo domani mattina. Chiediamo scusa ai nostri ascoltatori se non abbiamo letto e sentito tutto, ma come al solito siete stati tantissimi, ragazzi. Speriamo di avervi fatto una bella compagnia in questa mattinata. Abbiamo tutta la settimana per
poi siamo tornati insieme
per chiacchierare, ragazzi, quindi ci ritroviamo domani mattina pronti, 10:12, rigirateci tutti i vostri messaggi che non abbiamo letto, che li commentiamo molto volentieri. Grazie al sindaco Davide Ercolin.
Grazie sindaco.
E noi ci ritroviamo domani, ragazzi, 10:12, continuate a rimanere qua su Radio Bianconera. Un abbraccio, ciao.
Social Club. La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.